Avevo fatto delle lezioni molti anni fa a Napoli di filosofia, ma allora dicevo che l'essere per il filosofo è il cuore di tutto, bisogna arrivare a questo cuore delle cose. Allora poi una suorina, facendomi il compito, diceva: perché il filosofo è il cuore di tutte le cose. Allora non esageriamo. Allora, riprendendo il discorso, dicevo, questa è la caratteristica fondamentale, sono andata avanti fino a febbraio, marzo, su questi temi, sono moltissimi, no? Tutti ricordi. Poi, spero. E però, perché tutta questa visione sia accolta in libertà? Perché che ce la impongono, ma accolta con la libertà interiore, dobbiamo avere le ragioni che ci persuadono che questa è la verità. E allora queste ragioni, che non sono esterne al cristianesimo stesso, no, alla visione cristiana, sono interne, perché la ragione ce l'ha data Dio perché sia plasmata in qualche modo. E quel trattato, come prima era la teoria della parola, qui è la teoria del fondamento e della giustificazione di questa visione. Ora, nella storia si presentano spesso dei momenti in cui si dice: è così lampante questa esposizione del cristianesimo che non ha bisogno di nessuna prova, anzi le prove contaminano questa purezza del dato. Io non so perché le prove debbano contaminare. Qui si adoperano sempre le parole: le prove sono nient'altro che quel trovare nel proprio spazio interiore la condizione per poter aderire in libertà. E Dio vuole dei servitori liberi, non degli schiavi. Se quando un grande filosofo, come Schleiermacher, teologo e filosofo, diceva che l'essere religiosi è il sentimento della dipendenza di Dio, e Dio dice: no, il sentimento è il vedere Lui nell'oscurità, chiaro, ma lo vedo. E poi le parole che dice è accettare in piena consapevolezza, non questo sentire solamente. Tant'è vero che un altro filosofo aveva detto: questa è una religione servile, che è solo il sentimento. E un altro filosofo, Bloch, diceva: è una religione del cane, che si ritrova la coda perché vede il padrone. Invece no, è un faccia a faccia di padre e figlio, in piena coscienza e insieme in piena dignità, quindi devo avere delle ragioni. E oggi c'è la tendenza di dire: quando entra l'intelligenza in questa verità del Vangelo si complica tutto, poi si va a finire, si perde la fede. È una visione dell'intelligenza così limitata. È chiaro che se io dico l'intelligenza, l'unica funzione che ha è quella di non arrendersi mai alla luce, allora sì, ma la nostra intelligenza è chiamata a essere figlia della verità, ad accoglierla, a rielaborarla, a ricostruirla dentro di sé come è capace di fare. Quindi questo è la seconda tappa che noi abbiamo fatto, dove ho accennato molto velocemente perché non c'è molto tempo, ma si parla per esempio della risurrezione di Cristo, non solo in tutta la sua ampia dimensione che ci fa capire che il mondo è rinnovato dalla sua morte e risurrezione, ma che se Cristo è risorto c'è una verità nelle sue parole, quindi diventa una prova così i miracoli che lui ha fatto, e così tante altre ragioni che si hanno per dire: io oggi amo moltissimo, come ho accennato, il musulmanesimo, il buddismo, per carità, però sento che in Cristo tutte queste si rendono più vere. Senza Cristo non saprei dove stare. Allora per me Cristo non è l'antagonista delle altre religioni, ma è la meta a cui tendono tutte. Quando arriveranno non lo so, non è data a me. Il giorno e l'ora non la conosce nemmeno il figlio dell'uomo, diceva Gesù, no? Quindi non possiamo dire noi lavoriamo e non vediamo i frutti. I frutti verranno, noi dobbiamo lavorare, a noi è dato di lavorare e di prenderci quelle due monete, anche se abbiamo lavorato dal mattino, perché il Signore aveva pattuito con noi due monete e basta. Quelli che vengono poi al vespero, che arriveranno alle 4 di sera, alla fine del mondo, prenderanno quello che è giusto e nobile che si prende. Però io trovo che veramente nel Cristo c'è l'autenticazione e direi l'umanizzazione vera di tutte le altre verità, di tutte le altre religioni. Quindi aspetto, prego il Signore, che un giorno questo si veda più chiaramente e si compie. Questo è il lavoro che io avevo appena dovute prendere così sinteticamente, è chiaro, non abbiate la pretesa che tutto sia chiaro, io l'anno scorso ci ho messo molti mesi, è un altro anno di prendere lo stesso discorso, però era solo per collegare. Quest'anno, dicevo, che cosa in questo semestre mi sono prefisso e mi compete? E di far vedere che la parola di Dio che genera in me un modo di esistenza, quindi il mio modo di esistere, che chiamo credente, modo di esistere, che è detto credente, è ecclesiale. La parola ecclesiale dovremmo esaminarla un po' bene perché viene dall'Antico Testamento e traduce Kahal, Kahal è l'assemblea, quindi potremmo anche dire in questo modo, di esistenza assembleare. Quando lo dicevo nel 70 tutti mi applaudivano, che era assembleare, ora se lo dico ora tutti gli industriali mi saltano addosso, perché io le assemblee rovinano tutto. Ma la rivelazione è che l'esistenza è assembleare. Mi dispiace che non faccia piacere a Gandini e a De Benedetti, ma pazienza, io devo stare dietro a quello che la Bibbia e la tradizione cristiana. Quindi adoperiamo il termine ecclesiale, ma dandogli poi lo vedremo il significato. E anche il secondo momento, che è quello che vedo il fondamento e la giustificazione, anch'essa è ecclesiale o comunitaria, va bene? I momenti che avevo toccato. E quindi questo significa che si vive il proprio esistere, il senso del proprio esistere, il senso di quella giustificazione, il fondamento, insieme. Questo insieme vuol dire insieme alla verità di Dio, e la fonte dell'ecclesialità è Dio, e l'anima dell'ecclesialità è Dio, non nel Papa, nei Vescovi, nei preti, nei singoli fedeli è Dio. Anticamente si insegnava che l'anima della Chiesa è lo Spirito Santo, no? E bisogna che ne capiamo il senso di tutto questo. Quindi noi diciamo che l'uomo per capire veramente il suo senso deve vivere in comunione, e questa comunione non è una comunione vaga universale, ma la vaghezza delle cose, la comunità universale, è il mio fratello vicino, è la mia famiglia, è la mia comunità che sta in Genova, è quella che sta in Italia, è quella che sta, non cerchi che chiudono, ma cerchi che fanno il collegamento, invece di cerchi chiusi direi che va avanti così io e il mio fratello. cerchio la mia famiglia, un altro cerchio la società in cui vivo, la mia comunità che chiamo ecclesiale. Trionfante, di chiesa purgante e di chiesa militante, ma potremmo tradurre la chiesa al suo momento di compimento, la chiesa nel momento in cui è nella purificazione e la chiesa che è ancora all'inizio del cammino e siamo noi, insomma, tutti insieme. C'è quel testo così bello del Mysterium Ecclesiae, il primo documento del Concilio, che dice appunto che è una comunione tra la Trinità, la Terra e gli angeli, dei Santi, e specialmente c'è un momento alto e culminante dell'Eucaristia dove questo già compie un po' quello che sarà un giorno, già siamo in un'anticipazione dell'Eucaristia. E io quando celebro l'Eucaristia per i miei morti, la celebro solo per mettergli un po' di soldi, così un angelo dice, beh, hai i soldi per entrare in paradiso. Ma è proprio perché dobbiamo vivere insieme, forse anche loro hanno bisogno ancora, quelli che diciamo nel purgatorio, di questo compimento di purificazione. Allora viviamo l'Eucaristia insieme, diciamo il Padre nostro insieme. Io vorrei, per dare il segno di questo, qualche volta lo faccio in qualche liturgia, quando muore uno molto vicino alla piccola comunità con cui celebro, lasciamo una sedia vuota, come per dire lì. Nella nostra infanzia, per esempio, nelle tradizioni, c'è cioè la tradizione di famiglie genovesi, quando moriva una persona nella vicinanza del Natale, che era, mettiamo, novembre, ottobre, insomma, il pranzo di Natale, a tavola c'era sempre un posto che era vuoto, però era per lui, era lì, in questo senso che era entrato nella mentalità. Ma guai a pensare ai morti che chissà dove sono andati, vivono una realtà diversa accanto a me, con me, pregano, cantano. E Santo Tommaso, anche qui era molto acuto, dice che quando io muoio e se mi salvo, grazie di Dio, e teniamo mio padre, l'aureola che ha in testa mio padre brillerà di più perché arrivo io, cioè lui dice c'è una gloria accidentale che cresce, una gloria sostanziale per Dio, però trovandoci tutti insieme sarà più festa. Dante lo mette varie volte, no? Che quando arriva in paradiso qualche amico o lui arriva e lo conoscono, le varie fiammelle brillano di più. Era la teologia di Tommaso tradotta nella poesia di Dante, perché Dante è un gran tomista, insomma, anche un po' delle sfumature un po' diverse. Però è questa la concezione nella quale vive. Quindi è vero che la morte è sempre stipendium peccati, stipendio del peccato, quindi ci fa male, questo nessuno può togliere. Però noi nella visione nostra non possiamo avere tutte queste colonne infrante nel nostro cimitero, la colonna. Ma perché? Anzi, è l'accoronamento del cammino che abbiamo fatto sulla terra. Purtroppo per arrivare a questo coronamento bisogna essere dilacerati negli affetti, in queste cose, che non per la dilacerazione in sé, ma perché attraverso la dilacerazione si genera la vita nuova. Però anche una madre quando ha un figlio soffre, il momento della nascita è una sofferenza, una spaccatura di qualcosa, poi però, come dice Gesù nel Vangelo, c'è la gioia di un uomo nuovo che è venuto. Allora il nostro compito quest'anno, quello che saremo un po' di noi la prossima volta come si imposta, e dovremo tentare di centrarci su questa ecclesialità della parola di Dio, ecclesialità del credere, ecclesialità del vivere, ecclesialità che poi è universalità. Una delle note della Chiesa, una santa cattolica, e cattolica vuol dire universale, la cosa che mi dà sempre il fastidio, questi sono i cattolici. Quasi i cattolici fossero un gruppo, se cattolico vuol dire universale, allora dovremmo smettere di adoperare questa parola cattolica e dire universale, altro universale, quello solo, quello del clima. Però e questo è il significato di cattolico, non quello che divide, ma che unisce e che mette tutti insieme. Quindi dovremmo vedere questa ecclesialità che è in qualche modo incipiente da tutte le parti. Allora lì, per fare poi una derivazione, si capisce il battesimo, per esempio. Il bambino non è che nasca nemico di Dio, questa creatura sempre è tutto un fiore di grazia di Dio, che però entrando in questo mondo ha ricevuto anche un po' di veleno. Allora io mi inserisco in una famiglia, perché onestamente se si vive veramente da famiglia, questi veleni se ne vanno, il buon sangue venga fuori, come se io avessi uno che ha il sangue inquinato, lo tuffo direi nel sangue buono che è rinnovato tutto il sangue. Questo è il compito nostro nella vita, insomma, di rinnovare quei sacramenti con l'aiuto dei fratelli. E quante volte proprio noi siamo cresciuti in certi valori, in certe visioni, siamo cresciuti non facendo il male, proprio perché avevamo intorno chi ci donava qualcosa, i genitori, i nonni, il paese stesso, o la città, il quartiere, dove si vede, insomma. È più facile fare una birichinata da bambini quando si è lontani dal proprio quartiere che quando si è lì, anche nei miei tempi era così, perché poi qualche vicina di casa correva subito dalla mamma, dove hai visto tuo figlio? Ora c'è più anonimato nelle nostre città, no? E quindi questo anonimato rende... Ma questo sa significare qualche cosa. Se l'anonimato rende più difficile vivere dignitosamente e onestamente, fa vedere di rovescio quanto invece la fraternità aiuta poi, ma non perché uno ha rispetto umano o non so, non vuol farsi, ma proprio perché si sente, insomma. Se uno ha un padre che lo vede lavorare, 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 e dice, ma insomma, cosa faccio io a sprecare il mio tempo? Se poi lo vede che lavora 14 ore al giorno, gli può prendere il virus del troppo lavoro, che il lavoro, come tutte le cose di questo mondo, è una cosa alta e nobile, ma può diventare un'esagerazione, come capita spesso nei cosiddetti uomini del nostro mondo di affari. No, mai finito di lavorare, mai, ma dalla messa non c'è tempo, pregare, come si fa con tutte quelle cose che c'è da fare, per carità. E siamo arrivati un po' a questo, dove dobbiamo renderci conto, io insisterò un po' su questo aspetto, anche perché viviamo un momento nella storia dove l'ecclesialità ci aiuta poco. E vabbè, con pazienza vedremo di fare un'ecclesialità che ci aiuta di più. Le comunità religiose autentiche sono quelle dove un frate aiuta l'altro, mi pare che Francesco lo dica anche bene, aiuto scambievole, ma queste sono solo il signum di quello che deve essere tutta la comunità, dove ci si aiuta a vivere, a nascere, a morire. Ed era bellissimo, pensate, ora non si può tornare a fare le stesse cose, ma bisogna inventarne delle nuove. Quando in un paesino stava per morire uno, suonavano le campane, il prete andava e tanti andavano e si moriva insieme. Io credo che una delle tragedie più grosse del nostro tempo è che ci fa morire da soli, con tutte le cannucce, le cannette, tutto quello che è necessario, che poi se non te le mettessero almeno finiresti un giorno prima, invece che tenere ancora quel respiro dove vita umana non ce n'è più, molte volte sei solo. morire tra quattro mura che hai visto per tanti anni della tua vita è molto diverso che morire in un anonimato di un ospedale. Qui a Genova c'è questa istituzione che io amo molto, quella del professor Henriquet, il quale ha messo insieme proprio un gruppo di persone che aiutino a morire, perché lui dice un'ideologia falsa che la medicina sia solo per guarire. Medicina è anche quella che accompagna a morire, non di fatto li chiamano i malati terminali. E lui ripete spessissimo, anche proprio lui è un primario radiologo qui a San Martino, ripete, dice portatevela a casa, non lasciatelo morire qui in ospedale, perché è la morte più umana. Vabbè, ora è chiaro che abbiamo una società così impiastricciata e complessa, io capisco benissimo, due sposini che hanno 40 metri quadrati dove mettono questa persona che deve morire. Una volta avevamo delle case più brutte, più al freddo, più tutto, ma enormi. Io ricordo da bambino che quando volevo fare qualche marachello l'avevo fatta, poi andavo in un angolo della casa a aspettare che passassero quel quarto d'ora di minacce e poi dopo si ricomponeva il mare, quindi potevo tornare quatto. Erano case fatte così, oggi abbiamo anche, questo è stato un dramma della nostra società, fare le case in questa maniera, insomma, dove se non ci si prende l'esaurimento nervoso vuol dire proprio che si hanno nervi d'acciaio. E i conventi sono grossi, forse un po' troppo adesso, per le gente che ci sono, quindi bisogna che ospitiate. Io vedo i conventi aperti a far venire tanti poveri, tanta gente, poi rompono un po' la disciplina, ma forse presso Nostro Signore è più importante che un povero trovi un sorriso con la disciplina perfetta, no? Enorme, anche se ha un suo valore. Bene, su questo tema dell'ecclesialità, ma non tanto solo per queste conclusioni a cui ora arrivavo, ma proprio perché io devo studiare la realtà proposta dal cristianesimo. E anche quando dico la giustificazione della mia fede, è perché io da solo non riesco a fare il cammino verso la verità, cioè a trovare i fondamenti. E allora ho bisogno, ma non solo, dei miei fratelli, che ne ho tanti, che mi aiutano, ma anche del filosofo più pagano di questo mondo che mi aiuta, se io vado con lui in cerca della verità. Tutti possono aiutarmi a sviluppare la mia intelligenza e andare, quindi anche le giustificazioni della fede. Chi si oppone alla mia fede, alle ragioni, non mi ha mai dato poi gran fastidio, mi ha fatto pensare un po' di più e quindi a radicarmi di più. È chiaro che tutto questo cammino bisogna farlo lentamente, se uno a 17 anni va a leggere solo gli oppositori, già è un po' portato a scrollarsi di dosso certe cose, a fare lo spirito superiore, queste sono le altre banalità nelle quali viviamo, perché uno che non crede uno spirito più superiore di quello che crede. Ma dobbiamo vivere in un mondo di banalità, anche questo ci vuole pazienza. Insomma, mi ricordo una volta che Claudio Magris, questo scrittore che io amo tanto, diciamo, molto amico, aveva scritto un articolo dove concludeva: io non ho l'origliere della fede, cioè il cuscino della fede su cui posare il capo e star meglio. Io ricordo di aver, ma hai mai pensato cos'è la fede? Hai mai capito che qualche volta è non un roseto, ma un cespo di spine che ti pugge da tutte le parti, proprio per purificarmi, dici sì, ho sbagliato, dico la parola quando si scrive. Quindi bisogna sentire questa comunanza con tutti. Ed è molto bello per l'uomo anche che ha dovuto, io nella vita ho fatto quel che ho fatto, ma ho dovuto studiare per fortuna molto, molto bello sentire che non hai nemici da nessuna parte, hai chi pensa diverso da te, col quale dialogo, ma nemici perché? Se Marx ha pensato in un certo modo, perché è mio nemico? In lui ho trovato alcune cose molto belle, altre non mi hanno convinto.
alcuni sono stati un po' troppo convinti, ora si trovano un po' con questo, che si sbriciola tutto in mano, insomma, vabbè. Però non sono nemici, il vero studioso non ha mai un nemico, quando sente che ha un nemico è solo perché ha l'amor proprio, vuole aver ragione. Non dobbiamo mai voler aver ragione, ma aderire alla verità. Perché se si vuole aver ragione, allora si può. Una volta, tanti anni fa, spiegavo alla Lavagna, ma io avevo due studenti, e uno sento che dice all'altro, ma quello lì vuol sempre aver ragione. Ho detto, non voglio, ce l'ho, che è cosa diversa. Quindi bisogna aderire, proprio tendere a questo. Allora uno dice, con questo non significa mica che non si fanno battaglie. Si fanno battaglie per convincere l'altro. Io le mie battaglie, quando devo farle, penso di doverle fare, le faccio. Significa che facendo la battaglia non ho di fronte un nemico, ma un fratello, il quale vado avanti e tento di costruire qualche cosa. E questo è sempre il senso dell'ecclesialità, che nei padri della Chiesa, ancora una parola poi stasera, c'era una vecchia tradizione, che le ultime due lezioni dell'anno si facevano brevi, 10 minuti, e le prime quasi brevi, quindi ora ho pochi minuti ancora. E i padri sentivano, per esempio, che l'ecclesialità comportava la cosmicità. Il cosmo è una parte di questa fratellanza, perché il cosmo porta una grazia di Dio, porta qualche cosa, e l'uomo non può mai essere nemico di questo cosmo, alberi, cielo. Ma questo non porta mai a quell'ideologia di oggi dove la natura è bene e tutto ciò che fa l'uomo è male, perché la natura, proprio perché ci è fraterna, bisogna che la correggiamo, perché la natura genera le alluvioni, la natura genera il fuoco che brucia, poi è chiaro che è l'uomo che l'accende, ma anche quando l'uomo non va ai terremoti, mica li vogliamo. Quindi questa ideologia un po' dei Verdi, o di, non dico di tutti, ma di alcuni, esasperata, perché la natura genera il cancro anche. È vero che lo posso far venire perché fumo, perché questo, perché quell'altro, però anche chi non ha tutto questo, uno si mettesse. Soprattutto la natura porta anche al morire, che è un nemico dell'uomo. Poi con la mia fede posso, come dicevo prima, ridargli il senso che ha, però anche questo aspetto di inimicizia. Però proprio per passare da questa ecclesialità degli uomini, della storia, a quello che è una parte dell'uomo, che è la sua corporeità, e quindi dalla corporeità all'ossigeno, all'idrogeno, a tutto ciò che è intorno a noi, nell'aspetto anche bello, un'aurora che sorge. E l'Eucaristia, che è fondamento della Chiesa, è fatta di pane e di vino, proprio perché tutto deve entrare lì dentro e fare questa ecclesialità. Quindi i padri della Chiesa, Sant'Ambrogio per esempio, ha delle pagine bellissime in questo senso di rapporto col cosmos che l'uomo deve avere. Nel Rinascimento l'uomo si è sentito al di sopra del cosmos e quindi il padrone, gli è nato un po' il padrone. Prima c'erano gli artigiani, cioè nella concezione, poi nella realtà c'erano quelli che staffilavano. Però c'è stato pure un momento che nella concezione nessuno era padrone, erano tutti collaboratori, poi alcuni avevano delle competenze, come un superiore in un convento, che non è il padrone, ma il fratello maggiore che aiuta. E poi nel Cinquecento, con degli aspetti positivi, che sono quelli di dominare meglio questa natura, però tanto si è sentito poi padrone di tutto, che pensava oramai di avere il volano della storia, di tutto l'universo, l'uomo in mano, di farlo andare dove voleva. E purtroppo ha fatto tanti guai e ce li vediamo sotto gli occhi adesso, insomma non abbiamo più costruito città, a misura d'uomo, non abbiamo più rispettato il cielo e le miniere, il petrolio e tutte queste cose che bisogna che l'uomo le sfrutti, perché la Bibbia dice anche, no, possedete la terra, ma non in un senso di padroni che possono fare quello che vogliono. E quindi bisogna che il cristianesimo oggi sia all'avanguardia in questa non ideologia vaga di un ecologismo un po' sentimentale dove il cane è più importante che un bambino. Insomma, ora bisogna anche... Le cliniche del cane mi vanno bene, ma vorrei che prima si mettessero a posto alcuni ospedali dove ci vanno gli uomini, insomma, perché sennò confondiamo tutto. Però, detto che... Messa da parte questa esasperazione, c'è però il rispetto dell'acqua, il rispetto del fuoco, il rispetto del cielo, il rispetto di tutto, come nel Cantico delle Creature San Francesco ci insegna molto bene, sorella acqua, fratello fuoco e avanti così, insomma sorella morte, tutto arriva in questo. E questo è molto importante tenerlo presente nella mia fede e nelle ragioni anche della mia fede. Se io non sono ancorato sulla terra, ben ancorato sulla terra, non posso nemmeno capire Dio e non posso nemmeno andare verso Dio. Non c'è mai il disprezzo della terra. C'è stato un momento della spiritualità cristiana dove il corpo è stato disprezzato, quasi fosse il nemico di quest'anima, che chissà dove sta lì, questa anima bella, come diceva Hegel. Ma non era tanto il corpo, ma erano le tendenze cattive del corpo, anche della mente, anche dello spirito. Perché se il nostro corpo ha degli istinti, sono belli, nobili, possono degenerare, ma l'intelligenza quante volte degenera e la volontà quante volte degenera, che invece di amare il bene ama il male. E quindi è tutto l'uomo che vive in questa ambiguità, indubbiamente, di mescolanza di bene e di male, che noi spieghiamo come il fatto di questo peccato originale, cioè di questa piaga che ci tocca tutti fin dalla nostra nascita, una piaga che può giustificare. I teologi hanno detto, ma come facciamo a dire che c'è questa piaga quando Dio ha fatto lui? Come è venuta fuori questa piaga? Lo spiegherà il professore di teologia della creazione di queste cose. Non è facile spiegarlo, è un dato di fatto che l'uomo porta in sé questa piaga. Questo basta aprire gli occhi prima su se stessi e poi sugli altri, per capire che un po' piagate, un po' avvelenate, un po' di virus dentro che ci contamina, ce l'abbiamo tutti, insomma. E questo. Però di per sé non è il corpo, non è la mente, non è, perché qui si va avanti sempre un po' a questo modo. Prima è il corpo, che è fonte di tutti i guai dell'uomo. Poi, oggi il corpo, tutto bene, tutti gli istinti del corpo sono tutti magnificanti, l'uomo va indietro chissà cosa fare. Allora viene l'intelligenza che corrompe tutto. E anche lì l'intelligenza ha fatto anche delle cose ben fatte, insomma. Poi è la società, un po' di anni fa era la società.